Oggi finiamo la nostra miniserie su come Dio pretende che noi amministriamo le risorse che Lui ci ha messo in mano. Abbiamo visto la prima settimana, tre settimane fa, l'importanza del cuore. Tutto sorge da un cuore che è completamente arreso a Dio. Non è che nessuno vuole i soldi tuoi o della Chiesa per arricchirsi, non è questo il punto principale. Abbiamo visto che il punto principale è che l'amore al denaro è la principale minaccia nella vita del credente per la sua lealtà. Infatti lo disse Gesù Cristo, non si può servire a Dio e a Mammona. Ed è una minaccia vera che tutti noi dobbiamo aver presente. La settimana scorsa abbiamo parlato un po' più nel dettaglio su che tipo di donatore dobbiamo essere, come dobbiamo concepire la nostra vita di donatori. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo crea un tipo nuovo di donatore. Ha visto l'esempio di Zaccheo, che ha dato la metà delle sue possessioni e ha restituito quattro volte se aveva rubato i soldi a nessuno. Ha visto che Dio non richiede la decima, non è che ci chiede il minimo, chiede tutto di noi. E non ci chiede cifre, ci chiede che noi diamo in proporzione a quanto Lui ci ha dato. Cioè che siamo disposti a dare tutto a Lui. Ha visto che la domanda fondamentale per il donatore non è quanto del mio denaro devo dare a Dio, ma quanto del suo denaro devo tenere per me. E questa è la prospettiva giusta. E questa ultima mattina che approfondiamo questo argomento, che abbiamo intitolato un po' Donatori gioiosi alla gloria di Dio, un po' il grande inquadro di queste settimane, vogliamo guardare un po' di aspetti pratici della nostra amministrazione di quello che Dio ci ha messo in mano. E vogliamo guardare nel libro dei Proverbi. Possiamo mettere, ecco, il primo brano qui su, soltanto per iniziare a ragionare, a focalizzare come dobbiamo usare saggezza nell'amministrazione dei soldi. Vogliamo prendere spunto dal libro dei Proverbi. Vogliamo solo leggere questi pochi versetti per cominciare a entrare in materia. Leggiamo questo. Salomone, questo è uno dei Proverbi di Salomone, altri scrittori ci sono rappresentati nell'interno del libro dei Proverbi. Però Salomone dice: passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo, e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro, e la tua miseria come un uomo armato. Signore, vogliamo consegnare questa porzione del nostro culto nelle tue mani, il momento cruciale, Signore, quando noi apriamo la tua parola e come figli tuoi, come discepoli tuoi, bramiamo ricevere il latte puro della tua parola, Signore. Dacci cuori per sentire e per ricevere e poi per applicare nella praticità, Signore, quello che tu ci insegnerai questa mattina. Alla lode del tuo nome, Gesù. Amen. 3 anni fa ero seduto fuori la mia banca qui a Ponte Sesto ed ero seduto lì per tornare a casa e mi è arrivata una chiamata al mio cellulare. Era un mio amico in Svizzera che era molto alterato e al telefono con un accento molto forte svizzero diceva: Keith, state bene, cosa è successo? Raccontami! E come detto parlava con un accento molto forte svizzero. Io pensavo all'inizio che era una battuta e stavo per un po' fare delle battute con lui, però poi ho capito che parlava molto sul serio. E gli ho detto: Mattias, stiamo bene, perché mi fai questa domanda? E lui mi disse: Keith, abbiamo ricevuto un'email che tu sei a Londra, che ti hanno derubato e che tu hai bisogno che noi ti mandiamo dei soldi, lì dove tu sei, si suppone, a Londra. E io l'ho calmato subito e ho detto: guarda Mattias, mi sa che c'è stata una truffa, mi sa che è successo quello che nessuno di noi vorrebbe che successe, qualcuno è entrato al nostro conto account di email e ha mandato un'email a tutti i nostri contatti, che non sono pochi, e poi hanno cancellato i miei indirizzi di email, così che non potevo subito rimandare un'email. Ho cercato di minimizzare il danno da quell'email che è andato a più di 800 persone. Purtroppo 2.000 euro sono stati presi dai nostri amici e contatti. Il lato positivo è che abbiamo capito chi sono i nostri veri amici in quella situazione, però a che costo, purtroppo, per tanti di loro. Ci siamo sentiti in colpa, io e Deborah, anche se eravamo soltanto vittime di questa truffa. E parlando di saggezza, ve la butto lì, ricordatevi di cambiare le vostre password spesso, ok? Così non vi succederà quello che è successo a me. Però vi racconto questo per ricordarvi quello che già sapete, è che noi viviamo in una società molto complessa, con minacce da tutte le parti e anche minacce per le nostre vite finanziarie, le nostre vite che Dio ci ha, le cose che Dio ci ha dato in amministrazione. E abbiamo bisogno di recuperare la antica saggezza del libro dei Proverbi per navigare questa vita che abbiamo con successo. E subito voglio farvi vedere come funzionano i proverbi, perché a volte possiamo sbagliare nella nostra interpretazione di queste massime. E voglio soltanto, rimaniamo su quella di prima, vediamo quello che vede lo scrittore, e lui dice: considerai 32 la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Questo è un riassunto di come funzionano i proverbi. Una persona perspicace, molto saggia, che trae le lezioni di vita per mezzo della osservazione. Non sono promesse, i proverbi non sono promesse, molte volte sbagliamo pensando che sono promesse e quando non si avverano certe cose rimaniamo male. Sono osservazioni su come di solito la vita funziona sotto il sole. Non sono promesse, affronterò questo argomento quando parleremo come Dio ricompensa normalmente la liberalità e la generosità, però vogliamo attingere la saggezza di questo libro dei proverbi perché veramente ha una capacità acuta per darci dei consigli pratici su tante cose nella vita e anche sulla amministrazione del nostro denaro. La nostra società e le sue macchinazioni finanziarie possono facilmente intrappolarci a tutti quanti finché ci sentiamo come una mosca in una ragnatela. Dobbiamo stare molto attenti. Le carte di credito, schemi per arricchirsi velocemente, piani di finanziamento, insieme a quello che è più dannoso, che è la crescita del materialismo e il consumismo, fa che la vita sia una corsa ad ostacoli che molti credenti non finiscono, perché non riescono a superare gli ostacoli. Viviamo in un mondo dove il valore basilare è il consumismo, è il materialismo, e viene giustificato anche, no, dobbiamo fare la nostra parte da consumatori, perché è buono per l'economia, giusto? È questo che ci è stato detto. Ognuno di noi dobbiamo giocare il nostro ruolo da consumatori, perché così cresce l'economia. Guardate cosa dice questo proverbio. Dice: vivere nel lusso non si addice allo stolto, quantomeno si addice allo schiavo, dominare sui principi. Vivere nel lusso non si addice allo stolto. Questo proverbio dice che per vivere nel lusso, la vita nel lusso non è per la persona folle, per la persona stolta. E per gestire la vita nel lusso bisogna essere saggi. Tu adesso mi chiedi: ma che c'entra con me? Noi viviamo nel lusso. Noi viviamo in un lusso che non riusciamo a neanche immaginare se ci confrontiamo con altri posti al mondo, con altre generazioni di persone prima di noi. Il lusso nella quale viviamo noi, che siamo persone di classe media, è incredibile. Prova a spiegare a una persona del 1700 l'idea, la concezione di una doccia di acqua calda nella tua casa. Non devi uscire fuori, non devi andare a prendere... No, in casa. Ti metti sotto l'acqua e ti copre di acqua calda. Prova a spiegare a una persona in un altro posto del mondo che tu hai un letto che non ha pidocchi ed è morbido e tu puoi andare lì a dormire tranquillamente. Noi viviamo nel lusso. E l'applicazione che dobbiamo fare a noi è: se noi viviamo nel lusso e lo accettiamo, non dobbiamo vivere da stolti, non dobbiamo vivere da persone che prendono decisioni stupide nella nostra vita finanziaria. Possiamo immaginare la nostra società un po' come se dessimo una carta di credito a un adolescente irresponsabile, ok? Aggiungo quello perché noi abbiamo adolescenti qui che sono molto responsabili, però immaginiamo di darlo a un adolescente irresponsabile. Come pensate che andrebbe? Quella è la nostra società. Persone che spendono irresponsabilmente. La prima cosa che vogliamo focalizzare è questo concetto. Vi darò quattro. Numero uno. Tu puoi onorare o disonorare Dio con il modo in cui tu amministri i tuoi soldi. Tu onori o disonori Dio nel modo in cui tu amministri i soldi. Vediamo alcuni proverbi che ho messo qua. Avanti. Vai avanti ancora. Ecco. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Secondo dice, per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di beni e ognuno reso secondo le opere delle sue mani. Vediamo che c'è lì la ricompensa. Poi il prossimo dice, chi opprime, vediamo cosa dice, chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto. Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora. Tu onori Dio quando tu hai in mente il povero. Sono chiari questi proverbi? Sono chiari e ci dicono una cosa molto importante e voglio che sia la base a tutto quello che dirò questa mattina. Quando guardiamo i proverbi non è un seminario sull'amministrazione dei soldi, non è come potresti andare a qualche, lezione per farti dare dei consigli pratici. Il vero nocciolo di quello che stiamo dicendo oggi è che il modo in cui tu amministri i tuoi soldi è un gesto di adorazione a Dio o di ribellione a Dio. Si tratta tutto della tua adorazione e come tu vedi, come tu apprezzi Dio nella tua vita. Non penso che per nessuno di noi è un segreto, dovremmo saperlo tutti, che il modo in cui noi viviamo la vita pratica è un gesto di adorazione a Dio. Il modo in cui tu vai a giocare a calcio può essere un gesto di adorare Dio o meno. Quando tu sei a casa, quando stai cucinando, può essere un gesto di adorazione a Dio o può essere una cosa che tu fai con un atteggiamento negativo che non porta onore a Dio. E qua vediamo che tu puoi onorare o disonorare Dio con il modo in cui tu amministri i tuoi soldi. Questo ovviamente copre ogni aspetto delle nostre vite. E i primi due proverbi ce lo dicono chiaramente. Onoriamo Dio quando il nostro primo pensiero al ricevere una somma di denaro o la paga mensile non è come posso onorare me, come posso fare bene a me. No, il primo pensiero deve essere come posso onorare il mio Dio. Come posso fare che Lui sia più affascinante alle persone intorno a me. Come posso fare che Lui e il suo nome siano propagati. Quando parliamo delle primizie, la domanda che ci viene e questo, do a Lui le primizie, il meglio, o gli do le briciole? Questa è la domanda. E se tu dai le primizie, è un atto di adorazione a Dio. Un uomo racconta ciò che è successo mentre era il direttore di un'azienda che faceva dei prestiti. Lui aveva fatto dei prestiti a centinaia di credenti e tutti i richiedenti dovevano sempre sottomettere il loro budget per ricevere o meno un prestito. E lui disse, attraverso gli anni posso contare con una mano il numero di persone che hanno la voce Dio nel loro budget. Che vergogna, vero? Persone che nello stabilire il loro budget non hanno una voce dove Dio riceve o Dio è onorato. Dio deve essere onorato con i nostri beni e con le primizie di quello che abbiamo. Domanda stuzzicante. Il tuo budget riflette il tuo timore di Dio? Se qualcuno dovesse guardare il modo in cui tu spendi il tuo denaro da mese a mese, da settimana a settimana, a quale conclusione arriverebbe? Chi vedrebbe che è il vero Dio della tua vita? Te? Il Dio dell'universo? Magari anche familiari? E questa domanda è alla base di questo sermone, perché in fondo l'argomento che vogliamo trattare è: stai adorando Dio con il modo in cui spendi il tuo denaro o stai adorando te stesso con il modo in cui tu amministri il tuo denaro? Questa è la base del sermone. Spendi denaro per il tuo benessere, per il tuo comfort, per il tuo intrattenimento o onori Dio col modo in cui tu amministri? Questo è il primo punto. Secondo punto, vogliamo arrivare a magari cose più pratiche, ed è questo. Possiamo andare al prossimo slide? L'affanno di acquistarsi ricchezza velocemente porta solo rovina, ed è l'approccio del diligente, della diligenza che prospererà. Lo dico di nuovo. L'affanno di acquistarsi ricchezza velocemente porta rovina, ma è l'approccio della diligenza che prospererà. Guardate cosa dice qua. Chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, ma chi va indietro è fannuloni e privo di senno. Proverbi 28:19. Chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza, ma chi va dietro ai fannuloni avrà abbondanza, sì, di miseria. Questo è ciò che ci dice l'osservazione di Salomone. Non so quale delle due descrizioni è più devastante, però ciò che è chiaro è che essere adescato negli schemi di fannuloni e ciarlatani che promettono una svolta finanziaria per sempre, una svolta che ti farà non dover più lavorare in vita tua, dice, è pura follia. È pura follia. È un po' imbarazzante raccontarlo, ma già che stiamo facendo confessioni questa mattina, nel 2006 sono quasi cascato in una truffa, ok? Sicuramente a tutti ci sono arrivati questi email, vi chiedo di non giudicarmi, però mi è arrivata un'email di una donna che era morta la donna e scriveva qualcun altro nel suo nome, dicendo che l'eredità doveva arrivare a me. Ora, io ragionando dicevo, conosco tante persone in America, magari è successo che qualcuno vuole lasciarmi, ecco, un po' della sua eredità. Però poi mi è venuto in mente il vecchio detto, che sicuramente tutti conosciamo, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, di solito lo è, giusto? Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, di solito lo è. Magari conosce gente così. Sembra che ogni 2 per 3 ci cascano in una nuova strategia di arricchimento o un piano per avere qualcosa a prezzi stracciatissimi, giusto? Magari conosciamo persone così. Ci ricorda il proverbio seguente, proverbio 14:15. L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Sei ingenuo? Credi a tutto quello che ti si viene detto? Qualche fannullone magari ti ha convinto che c'è un mercato insondato per... completa la frase. E quando hai a che fare con queste persone che ti dicono guarda c'è un mercato insondato per... completa la frase, in realtà sta succedendo un altro meccanismo. Ed è che il ciarlatano ha capito, ha imparato che c'è un mercato infinito di ingenui. È quello che sta succedendo. E quando vedi questa persona, devi dire, guarda, qua non c'è pesce che ti voglia mordere quello che mi stai offrendo. Però magari vi siete stati affrontati con una persona che ti dice questo, un fannulone, un ciarlatano. Magari avete visto alla sera quei programmi in televisione dove tutto quello che vendono sembra oro, l'avete mai visto? Dei prodotti che vedi che fanno delle cose incredibili. E vedrete in questi programmi quanto è predisposto l'ingenuo a cascare in questo tipo di truffe. Vedono qualcosa, sembra oro. L'altro giorno vedevo un tappetino di plastica da mettere sulla griglia per non sporcarla e c'era un attrezzo anche che vibrava, che si supponeva tagliava tutte le materie al mondo. E io prima ho visto questo, mi piace fare la barbecue, ho detto, caspita, quanto sarebbe bello avere un tappetino che metti sopra la barbecue, Paolino, così la togli, la lavi. E poi sono andato a vedere su qualche forum, seguendo il proverbio che dice il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione, ma viene l'altra parte e lo mette alla prova. Ok? Questo è come agisce il sabio, la persona saggia. Il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione, sembrava oro quel tappetino, dicevo, caspita, quante barbecue mi farò adesso, non dovrò più... ecco, dire a Deborah che doveva pulire, perché lei è sempre la ragione per la quale non vuole fare la barbecue, poi viene a lavare. Però sono andato a vedere i forum e c'erano anche delle foto di questo tappeto, che immaginate, un tappeto di plastica, dopo che viene messo sulla barbecue, era distrutta, faceva schifo, e vedevi lì il tizio che stava cercando di tirare via il tappeto di plastica. Qual è il punto? La maggior parte delle persone che promettono che qualcosa funziona in modo spettacolare, garantito, investimenti, prodotti, guarigioni, sono dei ciarlatani. La maggior parte di loro lo sono. Non c'è pallottola d'oro nell'economia di Dio. Non c'è. Non c'è una scorciatoia nell'economia di Dio. Dio come porta la sua benedizione nelle nostre vite? La benedizione arriva come? Attraverso mezzi, attrezzi, comuni, ordinari. Alcuni chiamerebbero noiosi, ma è così che la benedizione arriva, attraverso una parola chiave, la diligenza. La diligenza. Alcuni vogliono crescere nella loro vita spirituale con qualche metodo spettacolare che sarà la svolta. Non succede così. È l'abitudine comune, ordinaria. Leggere la Bibbia, pregare, contarsi con i fratelli, servire. E alcuni dicono, ah, che noia, io voglio che qualcuno mi imponga le mani e io sarò un uomo superiore. Non funziona così. E se sei stato nella vita cristiana per un po' di tempo, capisci una cosa molto importante, ed è che il processo vale quanto l'obiettivo. Amen. Il processo di crescita, il processo di imparare l'ubbidienza, di imparare l'amministrazione, vale quanto l'obiettivo. E tante volte dimentichiamo il processo, che il processo è proprio quello che Dio vuole usare per modellarci. Ed è quello che sta dicendo anche questo proverbio. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. Quello che vediamo anche in questo prossimo proverbio dice: la ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula a poco la aumenta. Dovrebbe essere quasù. Ancora. La ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula a poco la aumenta. Questo proverbio è il frutto di che cosa? Di un uomo che osservava persone che magari facevano questo, compravano il gratta e vinci, e magari vincono anche una volta, e dicono sono ricco, che cosa succede? Cominciano a basare la loro vita sul diventare ricco velocemente. E cosa fanno? Sperperano tutti i guadagni, pensando che è così che funziona, e si dimenticano del principio di accumulare poco a poco. Questo è come la parola di Dio ci dice di arrivare alla benedizione. Invece di lavorare o mettersi dei soldi a parte, accumulare piano piano, spendono sempre di più in giochi d'azzardo, strategie per diventare ricco subito e si trovano nella rovina. L'eredità acquistata con precipitazione all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Può arrivarti qualcosa, un mucchio di soldi, anche un'eredità, se con precipitazione. Una persona che spara velocemente, spende velocemente, non sarà benedetta. Il popolo di Dio non è caratterizzato dall'affanno di diventare ricco o di vivere con la testa fra le nuvole con la prossima svolta in mente. Non è così che vive il credente. Il suo bersaglio qual è? Ce lo dice anche il Nuovo Testamento. 2 Tessalonicesi 3,12. Ordiniamo a quei tali, a quelli che vivevano in modo disordinato, e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Tanti di noi guardiamo solo la rivoluzione, vogliamo la grande svolta. Paolo dice, fate bene a lavorare tranquillamente, ad accumulare piano piano, a ricevere la benedizione di Dio, sì, alle sgoccioli a volte, sì, a vivere tranquillamente. Il credente è conosciuto per la sua diligenza, ha detto, questa è una parola chiave nel libro dei Proverbi. Il suo impegno e attenzione alle cose piccole della vita, le cose piccole che alla fine fanno una vita ben costruita, le cose che sembrano di essere cose di nulla. Ho messo su alcune fotografie, non so se si vede purtroppo, non so se possiamo spegnere la luce lì, adesso che ce l'abbiamo. Ecco, questo è l'opposto della diligenza, magari riuscite a vederlo, c'è uno striscione fatto al contrario, messo dietro l'albero. Questo non è lavoro diligente, fratelli e sorelle. Questo è fare, buttarla lì e dire non mi importa. Il prossimo, guardiamo l'altro. Lo vedete? Una TV montata al contrario. Ok? Cioè, tu dici, potrebbe averlo fatto prendendosi 10 minuti in più, ragionandoci un attimo, l'avrebbe messo bene. Il prossimo, non so se riuscite a vedere qua, c'è il telefono al di fuori della cabina telefonica. Ok? C'è qualcuno che chissà cosa stava ragionando, pensando. È uno stolto. Non ha messo cura le cose alla diligenza nella sua vita. E l'ultima è quella. Ah, beh, questa è la penultima. Vediamo qua. C'è una panchina che hanno costruito questo recinto al di sopra della panchina. E l'ultimo, qui vediamo, non so se riuscite a vederlo, il maniglio è messo al contrario. Ok? E qui vediamo l'opposto della diligenza. Gente che ha fatto il lavoro così, ma il credente non deve essere il tipo di persona che lavora in questo modo. Andiamo indietro, volevo farvi vedere un altro versetto in Prima Tessalonicesi 4:11. A cercare di vivere in pace, di fare infatti i vostri e di lavorare con le vostre mani. Ecco, quello è quello che insegna Paolo, l'apostolo. A lavorare con le vostre mani. Alcuni di voi magari vi sentite in colpa perché non state facendo le cose grandi di Dio, ma siete pienamente nella sua volontà quando state lavorando tranquillamente con le vostre mani, quello che Dio chiede. Prossimo punto, abbiamo visto che l'affanno di acquistare ricchezza, questi piani di diventare ricchi velocemente portano alla rovina. E il terzo punto è non comprare le cose che non ti puoi permettere. Nella vita di adorazione a Dio, nella vita in cui tu cerchi di gestire quello che ti è affidato, vediamo un proverbio molto importante. Dice, non essere di quelli che danno la mano, che danno cauzione per debiti, se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? E questo si aggancia, questo proverbio si aggancia a tanti proverbi in 6:1, 11:15, 17:18, dove parla della follia di essere garante per un'altra persona. Benvenuto Paolo. La follia di essere garante per un'altra persona. E questo lo vediamo nella prima parte, dice non essere di quelli che danno la mano, che danno cauzione per debiti. E se pensi del gesto di farti garante per un'altra persona, pensa a quanto è folle intralacciarti nelle faccende finanziarie di un'altra persona. Immagina che tu ti rendi garante per qualche spesa di un tuo amico o anche familiare e tu cominci a capire che stanno avendo delle difficoltà finanziarie e tu sei garante per quello e poi vedi che hanno comprato una macchina nuova. Come ti fa sentire? E tanti ammonimenti nei proverbi dicono di scappare via, di uscire di quella relazione, di quel contratto più velocemente possibile. Però vediamo un'altra cosa da questo proverbio, ed è il pericolo di comprare cose che non ci possiamo permettere. Questo è un punto importante per noi. Il proverbio dice che è molto pericoloso entrare in un contratto dove dai una cauzione, un pegno, promettendo di pagare il resto. E lui avvisa dicendo, se succederà che non hai di che pagare, ti rendi conto che potresti trovarti senza il letto. Tu vuoi quella cosa, quel prodotto, e sei pronto a fare di tutto per averlo, però dimentichi che potresti perdere le cose basilari con questo modo di spendere in base al credito. E queste parole sono per noi, sono veramente applicabili a noi, perché la nostra economia è costruita su prestiti, su interessi e sulla speculazione, giusto? È quasi una cosa per scontata che noi viviamo in questo modo. Io mi ricordo ancora quando ero negli Stati Uniti, arrivavano in posta 3 o 4 carte di credito preapprovate a settimana. Sapete cosa vuol dire preapprovati? Carte di credito di 8 a 10 mila dollari preapprovati, dove non consideravano né la mia salute mentale, né il mio status lavorativo, dovevo solo firmare, come dice qua, dare la mano impegno sarebbe, e avrei potuto uscire quello stesso giorno e fare un blitz di spese pazzesco se volevo farlo. E questo è quello che è un pericolo in America, magari di più, ma tutti di noi siamo minacciati. E mi ricordo una persona dopo che parlavamo insieme, lei dopo aver finito il suo blitz di spese mi è venuta e ha detto, ma io non sapevo che dovevo ripagarli. Scusa, in che mondo vivi? Dobbiamo stare attenti. A proposito, magari ci sono alcuni di noi che ci piace fare i blitz di spese, dove tu vai e spendi una barca di soldi. Chiediti, onora Dio questo. È un modo responsabile di gestire la tua quello che Dio ti ha dato in amministrazione. La saggezza che attingiamo da qui è che normalmente, come norma generale, ok? È un proverbio. Non è un comandamento da prendere, come dire, senza interpretarlo bene. Come norma generale non è bene comprare niente se non hai soldi per pagarlo. Questa è la norma generale che attingiamo dal libro dei Proverbi. Non dobbiamo interpretarli troppo rigidamente, perché ci sono altri versetti, andando avanti, in Salmo, vai avanti ancora, magari l'ho saltato. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia. E qui vediamo un salmo dove si parla proprio di quanto è buono dare in prestito. E ovviamente incluso anche il ricevere in prestito. Però molti di noi dobbiamo imparare il pericolo di vivere nel debito. 22,7, vai dietro, ecco, grazie, da lì. 22,7 lì. Dice il ricco domina sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Quanti di noi diciamo amen a questo? Abbiamo mutuo. Per chi lavoriamo, in fondo? Lavoriamo per la banca. Quanto della nostra giornata poi va per sovvenzionare loro? La pressione però è così forte per vivere nel debito. La pressione e la tentazione di vivere al di sopra delle nostre possibilità finanziarie è grande e molti di noi cerchiamo di giustificarlo in tanti modi, il nostro vivere al di sopra dei nostri mezzi. Però la ragione fondamentale di solito è questa. Vogliamo vivere vite materialistiche. Alla fine è questo. Vogliamo avere più roba, vogliamo avere più giocattoli, vogliamo avere macchine più belle. E ci siamo svenduti alla bugia del mondo, che dobbiamo essere di coloro che si prendono sempre più giocattoli. Vedevo uno slogan che diceva un tizio con una macchina bella grande, diceva chi muore con più giocattoli vince, era il suo slogan per la sua vita. Ed è vero per tante persone. E ci spinge a tanti di noi a vivere sotto questa bugia. Il problema non è essere ricchi, attenzione. La ricchezza può essere la dimostrazione della benedizione di Dio nelle nostre vite. Il problema è quando diventiamo materialisti e consumisti come lo è il mondo intorno a noi. Lì bisogna stare attenti. E cominciamo a desiderare delle cose. E la nostra mente è presa da voglio, 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 senza sapere cosa né perché. Vogliamo e basta. Buttaci più giocattoli dentro la fornace del nostro cuore. Questo non è onorare Dio con le nostre possessioni. George Mueller, andiamo avanti, scusa, indietro, c'è dall'inizio, questo ancora, 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 vai, 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 vai. So, George Mueller ha un input interessante, parlando di come viviamo vite materialisti. Dice, Dio non ci benedice affinché gratifichiamo la nostra mente carnale, ma affinché usiamo ciò che ci dà per il suo servizio e per la sua lode. Quello è un punto fondamentale. Un fratello con un piccolo stipendio potrebbe chiedermi, devo dare anche io? Le mie entrate sono così piccole che la mia famiglia non ce la fa neanche ad arrivare a fine mese. La mia risposta è, hai mai considerato che la ragione per la quale le tue entrate sono così piccole è perché spendi tutto quello che hai su te stesso? Domanda forte. Se Dio ti desse di più, lo useresti soltanto per aumentare il tuo comfort invece di aiutare chi è malato o chi non ha un lavoro per sostenersi. Quello è il punto. Se Dio ci dà delle cose, delle possessioni, dei soldi, dove lo spenderemo? Saremo dei buoni gestori o invece continueremo a buttare giocattoli e voglie dentro la fornace dei nostri cuori? L'ultimo punto, parlando di aspetti pratici della nostra amministrazione, è che c'è ricompensa nell'amministrare bene. C'è ricompensa in amministrarli bene. Devi andare avanti a... Ecco, stop, bravissimo. Eri già davanti a me, eh? Bravi ragazzi del sound. Proverbi 19,17. Chi ha pietà del povero presta al Signore che gli contraccambierà all'opera buona. Contraccambio. E questo è il concetto che viene ripetuto tante volte. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza. Ricchezza, sì. La ricompensa di avere, sì, del denaro da gestire in più. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto perché dà del suo pane al povero. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizione. E questi versetti servono per ricordarci che la benedizione arriva a chi è generoso e liberale con quello che ha. È così che funziona l'economia di Dio. Magari avete sentito che ho usato questa illustrazione in passato, perché ci sono due modi per vivere la vita. Puoi viverla a pugno chiuso, e puoi afferrare il poco che hai in mano e poi puoi proteggerlo e poi sicuramente tenertelo. Però che succede quando Dio vuole benedirti con altre risorse? Il pugno è chiuso. Non puoi ricevere niente più da Lui perché ti sei afferrato talmente tanto al poco che hai. È vero che hai ritenuto quello che hai, però ti sei chiuso a quello che Lui poteva darti. L'altro approccio è quello di vivere con le mani aperte, con un cuore grande, con un cuore generoso. E che succede? Succede che magari sì, vedrai uscire dalle tue mani delle cose, delle risorse, delle persone che tu dovrai liberare a fare quello che Dio le ha chiamate a fare. Però che succede allo stesso tempo? Ti apri per ricevere da Lui. Ti apri con tutto il cuore a dire: Signore, se tu vuoi che io sia un canale per le tue benedizioni ai miei fratelli, al mondo intorno a me, io ci sono. È la scelta nostra di come vogliamo vivere. Importante dire qualcosa riguardo questi proverbi. Non insegnano il Vangelo della prosperità, ok? Questo ci tengo a dirlo. Molti dicono che se tu dai, allora Dio è costretto a benedirti. È come un slot machine, che tu metti la monetina e esce da Dio la benedizione. Non è così che funziona. Stiamo vedendo che come norma generale è così che Dio funziona nella sua economia. Il Vangelo della prosperità dice che Dio vuole incondizionatamente che tu sia ricco, che tu sia felice, che tu sia prospero. E questo è ciò che dice il Vangelo della prosperità. Succede una piccola cosa, ed è che va in contrasto con tanto di quello che vediamo nella parola di Dio. Paolo non ha sperimentato il Vangelo della prosperità come definita da tante persone. Gesù Cristo stesso non ha sperimentato il Vangelo della prosperità e tanti fratelli e sorelle al mondo non stanno vivendo in una prosperità come definita da tanti che predicano questo falso Vangelo. Il Vangelo della prosperità reinterpreta l'intera Bibbia come se la vera salvezza non è quella dell'ira di Dio e di avere pace con Dio dal peccato e dalle sue conseguenze. Loro reinterpretano il Vangelo per dire che la vera salvezza è la salvezza finanziaria o la salvezza di salute. E non è così. Il vero Vangelo è quello che ci propone la parola di Dio. E io ti incoraggio, se tu magari hai perso di vista il vero bisogno, il tuo e il mio vero bisogno non è quello di essere ricchi, prosperi, di salute. A cosa serve se hai una vita salutare e finisci andando all'inferno? Ti chiedo. Il vero bisogno che abbiamo è di aggiustare il nostro problema del peccato, radicato nei nostri cuori, che davanti a un Dio giusto ci guarda e ci vede peccatori, dichiarati tali. Il vero Vangelo però non ci dice: va bene, ti permettiamo di vivere nella ricchezza per i 70 anni, no. Il Vangelo biblico dice: c'è un Salvatore che è venuto su questa terra, è morto su una croce, ha pagato per i tuoi peccati sulla croce. Quello è il vero Vangelo. Però non esclude il fatto che nella normalità, nell'economia di Dio, è la vita liberale, la vita generosa che vede il frutto quando dona liberamente. Però ecco, una falsa applicazione di questi versetti ha portato a tanti a sbagliare. Mi ricordo che ero negli Stati Uniti e c'è una coppia di anziani che gli è stato detto: dovete seminare soldi, e parlava il predicatore, dovete seminare soldi nel mio ministero e questo porterà della benedizione. Loro cosa hanno fatto? Hanno sciolto il loro mutuo, hanno venduto tutto, hanno seminato nel ministero di questo ciarlatano e con lacrime negli occhi dicevano: non abbiamo più niente. Lui no, lui era ricco, lui aveva i suoi jet privati e tutto quanto. Però vedi, questi possono essere manipolati per dire quello che non stanno in realtà dicendo. La vera lezione insegnata della saggezza, dell'osservare come di solito la persona generosa in contrasto con la persona tirchia, la persona liberale in contrasto con la persona che conta le monetine. Quando passa il cestino dell'offerta, monetine più piccole. Quando vado a comprare i bigliettoni. La benedizione non arriva in contare le monettine. La persona che vive una vita liberale e che vive una vita generosa non si trova nel bisogno e molte volte fiorisce Perché Dio vede in lui o in lei un canale attraverso il quale benedire le persone intorno a lui o a lei. Sono persone come quello che è successo a Deborah a Grand Rapids. Qualcuno gli ha pagato la spesa di $50 quando Deborah è arrivata lì. Il vecchio trucco, no, sto scherzando, lei non aveva veramente i soldi, e qualcuno le ha pagato le spese. E ti assicuro che quella persona aveva abbondanza da donare. O un'altra persona che ho sentito, che le hanno detto, mi devi dare 130 euro, o me li dai o vado nella tua chiesa a dire a tutti che mi hai frodato e ti rovinerò. E questa persona ha detto, non ti do soltanto 130, se è così che sei legato ai soldi, to, 150. Tieniti di più. Sono persone così, alle quali non mancano i soldi, semplicemente così, è norma generale, magari anche voi l'avete visto, è la persona che più si ossessiona con i soldi che poi ha problemi, invece è la persona che dona liberamente, che si vede come un canale, quello che è benedetto da Dio. Nell'economia di Dio la benedizione arriva in un modo inaspettato, sorprendente, non attraverso l'accumulo dei beni o l'essere sepolti in casa sotto un mucchio di soldi, come penseremo noi, il modo in cui mi accumulo soldi è accumulandoli e facendo di tutto per tenerli. No, nell'economia di Dio il modo di essere benedetto è darli via. No, e ti trovi sempre con avere di più. La generosità è quello che Dio ricompensa. Questi sono i punti che attingiamo del libro dei Proverbi. Come detto, oggi è l'ultimo messaggio su questo argomento. Voglio soltanto finire tutto quello che abbiamo detto queste ultime settimane con una piccola storia ed incoraggiare me di vivere le nostre vite finanziarie alla lode e alla gloria di Dio. Amen. Il modo in cui amministriamo che sia un gesto di lode al nostro Padre Celeste, perché farà la differenza nelle nostre vite. C'è una persona che racconta questo aneddoto, dice, ho avuto il privilegio di condividere una settimana con un medico missionario che mi raccontò la seguente storia. Disse, c'era un uomo che Dio aveva usato per sfidarmi a diventare un medico missionario in Africa. Questo uomo era anche lui un medico missionario, voleva andare anche lui in ospedale in Africa, sarebbero andati insieme queste due persone. Però all'ultimo momento cambiò idea e rimase negli Stati Uniti, diventò un uomo di grande successo. Si costruì una clinica grande e prospera e tutti quelli che lo guardavano dicevano wow, che successo, che prosperità. Però qualcosa è andato storto. 3 matrimoni sono falliti, altre disgrazie gli sono accaduti, alla fine lui si è suicidato. Ha buttato la spugna, per così dire. Ed era anche giovane. In contrasto, l'uomo che rinnegò fama e fortuna, che decise di andare in Africa, si prese cura dei malati, è stato anche usato per portare persone a Cristo. È stato veramente benedetto. Cosa voglio dirti? Voglio incoraggiarci a renderci conto che i soldi non sono il nostro bersaglio. Dio è il nostro bersaglio. E vogliamo vivere con saggezza ogni aspetto delle nostre vite alla gloria di Dio. Signore, grazie per questi principi. Aiutaci, Signore, ad essere saggi. Signore, aiutaci ad essere delle persone che gestiscono bene quello che Tu ci hai affidato. Signore, riconosciamo che viviamo in un momento particolare della storia. C'è tanta ricchezza. C'è tanto lusso intorno a noi. E molte volte, Signore, possiamo essere abbagliati da tutto quello che ci circonda. Aiutaci Tu, Signore, Tu che sei la pienezza di saggezza, Tu che sei l'incarnazione della saggezza, a appropriare, Signore, i principi che abbiamo letto questa mattina agli altri che sono nella Tua parola. Nel nome Tuo, Gesù. Amen.